Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
È un privilegio poter parlare della parola di Dio. È un privilegio leggere la parola di Dio. È un privilegio conoscere Dio tramite la sua parola. La sua parola è veramente luce al nostro sentiero e voglio ringraziare Dio per questo e pregare che questo tempo servirà per la nostra crescita. Padre, grazie per il privilegio di chiamarti Padre, questo solo per mezzo di Gesù Cristo. E ti ringrazio per la tua santa, preziosa parola, che per mezzo dello Spirito Santo e la parola tu ci parli, ci guidi, la parola è la tua luce, lo Spirito Santo ci illumina a vedere quello che ci dice nella parola e così possiamo conoscerti e la tua verità. Guidaci oggi, Padre, guidaci affinché possiamo conoscerti meglio e avere la gioia e la pace che tu vuoi per noi in Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, oggi vorrei guardare un brano che è molto conosciuto, ma è molto ricco. Infatti, l'ultima settimana, forse sapete che Serena ed io, ogni mattina a colazione, abbiamo un brano che guardiamo insieme, che di solito guardiamo lo stesso brano per circa una settimana. Posso dirvi che è una cosa che ci fortifica moltissimo come coppia e consiglio questo ad ogni coppia. Facciamo la lettura della Bibbia un capitolo alla volta al nostro pranzo, il nostro pasto più grande, però la colazione leggiamo lo stesso brano per circa una settimana. E nell'ultima settimana abbiamo letto insieme Filippesi 4, da 4 a 9. Filippesi 4, da 4 a 9. E ci ha colpito così tanto. Abbiamo visto quanto è fondamentale quello che ci insegna questo brano. Volevo condividere con voi alcune di queste verità. Quindi trovate con me Filippesi 4, da 4 a 8. E quando avete trovato voglio leggere questo. E ascoltate mentre leggo questo brano. Filippesi 4, da 4 a 9. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù o se vi è qualche lode, pensate a queste cose che avete imparato, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Allora, una domanda che vi faccio spesso e voglio farvi ancora. Cosa vuoi? Cosa vuoi nella vita? Ma adesso voglio farti un'altra domanda. Che cosa vuole Dio per te? Che cosa vuole Dio per te e per me? Se siamo figli di Dio, prima vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ma per noi che siamo salvati, cosa vuole? Dio vuole per te la gioia. Dio, il creatore di tutto, il sovrano Signore su tutto l'universo, il santo e giusto giudice di tutti, vuole che tu abbia vera gioia. Non qualsiasi gioia, ma la sua gioia. Una vera gioia, una piena gioia. Allora, Filippesi 4, versetto 4, parla di rallegratevi, ma la parola usata qui è la parola charis, greco, che vuol dire gioia, gioire. Quindi io lo leggo come è scritto nella Nuova Diodati, anche la Nuova Riveduta, ma poi voglio leggere come, secondo me, andrebbe meglio tradurre, perché kairo è gioire. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Adesso, gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite. Questo è un imperativo, è un comandamento. Qui Dio ci comanda di gioire nel Signore. Che vuol dire? Non gioire è un peccato. Come non ravvedersi è un peccato. Il Signore ci comanda a gioire, ma attenzione, non in qualsiasi cosa, ci comanda a gioire nel Signore. Ricordate che i comandamenti del Signore non sono gravosi. E infatti Dio ci dà tanti motivi per gioire nel Signore. Per esempio in Filippesi, stesso come libro, Filippesi 1:6, leggiamo che Dio ha iniziato una buona opera in noi e Dio la porterà a compimento. La nostra salvezza è principalmente, in realtà, fondamentalmente un'opera di Dio, che Dio ha iniziato e Dio porterà a compimento. Questa è un'immensa gioia, questa è un'immensa consolazione, sapere che Dio stesso garantisce la nostra salvezza, perché è un'opera sua. Filippesi 2, Paolo ci ricorda della consolazione e il conforto di amore e la comunione dello Spirito e anche della tenerezza e la compassione che abbiamo in Dio. E poi abbiamo la promessa che Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. Abbiamo la promessa della piena redenzione. Abbiamo Cristo che sta alla destra di Dio pregando per noi. Abbiamo motivo dopo motivo di gioire nel Signore. La salvezza che abbiamo supera ogni problema e ogni prova. Le circostanze cambiano. Le più belle circostanze non durano. Invece il Signore può soddisfare il nostro cuore pienamente per tutta l'eternità. Abbiamo grande motivo di gioia, di gioire del continuo nel Signore. Quindi, altro che un comandamento pesante o gravoso, questo è un privilegio che abbiamo in Cristo. Nella presenza di Dio c'è grande gioia. Salmo 16:11 dichiara, parlando all'Eterno: tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. C'è abbondanza di gioia nella presenza di Dio. Chi dimora in Cristo può facilmente ubbidire al comandamento di gioire del continuo nel Signore, perché ha motivo di gioire. Se tu non stai gioiendo del continuo, probabilmente non stai dimorando in Cristo. Se questo è il caso, ravvediti e torna a Cristo e allora avrai motivo di gioire del continuo. Quindi, primo comandamento in questo brano: gioite del continuo nel Signore. Grazie a Dio che c'è motivo di fare questo. Allora, facciamolo. Gioiamo nel Signore, guardando a Lui. E andando avanti, il brano ci aiuta a fare questo ancora di più. Per esempio, versetto 5 di Filippesi 4. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Dio ci comanda ad avere una tale mansuetudine che sia visibile a tutti gli uomini intorno a noi. In altre parole, una mansuetudine così profonda che tutti coloro che ci vedono la notano. Che cos'è questo mansuetudine? Allora, vorrei menzionare una cosa qui, che la parola greca tradotta qui come mansuetudine non è la stessa parola che di solito riconosciamo come mansuetudine. È simile, è un sinonimo, però non è la stessa identica parola. Questa parola, epikes, viene usata 5 volte nel Nuovo Testamento e il suo significato vuol dire gentile. Vuol dire vivere con moderazione. Il senso è di controllare le nostre passioni, descrivere un modo sobrio di vivere, evitando ogni tipo di eccesso. Il senso letterale di questa parola descrive quello che è adatto e appropriato da usare. Quindi il suo significato è una vita corretta, pieno di gentilezza, una vita in cui non c'è alcun eccesso di passioni, per esempio, non nel modo di vestirsi per cercare attenzioni, né nel modo di vivere, né nel mangiare e bere, una vita sotto controllo, controllo su gli appetiti, controllo su umore, che uno non si permette di essere di brutto umore. Una vita, perciò, di uno che vive aspettando il ritorno di Cristo e tenendo quel ritorno in vista. Descrive perciò questa parola, che qui viene tradotto come mansuetudine, descrive una vita in cui uno rimane calmo, dentro e fuori, in ogni situazione. Quindi rimane calma la persona quando viene trattato ingiustamente o quando viene oltraggiato. Non trova fastidio nelle cose che succedono. Una persona così è sempre calmo e tranquillo. E quindi è un parallelo con mansuetudine. Quindi dà l'idea di non essere agitato, di rimanere sotto controllo. E Abramo e Lot, ricordate quando Abramo e Lot, i loro servi, litigavano fra di loro e Abramo ha detto: Lot, dobbiamo dividerci, non c'è spazio, tu scegli la parte che vuoi tu. E Lot ha scelto quello che a lui sembrava migliore, e forse lo era per pecore che avevano tanti animali. E Abramo è rimasto calmo, non si è agitato che Lot aveva scelto la parte migliore. Quindi la vostra mansuetudine, questo modo di vivere, sia nota a tutti gli uomini. Signore, è vicino. Vivere così trasforma la tua vita e poi diventa visibile a tutte le persone intorno a te. Pensate a come cambia la vita in famiglia se tu vivi così. Restando calmo, non ti agiti, pensa a come cambierebbe tutta la vita di famiglia. Quando un membro della famiglia pecca contro di te e tu rimani calmo e non ti agiti e non ti turbi, pensa come cambia la vita in famiglia. Come cambia quando non reagisci mai più con cattiveria o con muso lungo o con agitazioni, perché ti stai fidando di Dio. Non scatti né dentro né fuori, perché guardi a Dio. Allora puoi vivere gioiendo sempre nel Signore e non nelle circostanze. Dio ci chiama a vivere così, con questo tipo di mansuetudine. Infatti, questo versetto ci comanda di essere così in tal modo che sia noto a tutti gli uomini, cioè dovremmo essere così mansueto che le persone notano. Nella vita noi notiamo gli uni gli altri, notiamo le persone intorno a noi. E le persone intorno a noi notano noi, notiamo come gli altri reagiscono. Dio ci comanda di avere una tale mansuetudine che gli uomini notano che noi reagiamo così. E questo inizia prima di tutto in casa. Dio chiama ogni vero credente a vivere in casa in modo che gli altri membri della famiglia vedano la sua mansuetudine. Genitori, i figli dovrebbero vedere questo in voi. Figli, se voi siete figli di Dio, i genitori, i fratelli dovrebbero vedere questo in voi. E chiaramente i nostri colleghi, vicini, parenti, amici dovrebbero vedere questo in noi. Noi che siamo credenti, Dio dichiara che noi siamo la luce del mondo. Una parte fondamentale di essere luce al mondo è di essere sempre mansueti. Certo, dobbiamo proclamare Cristo, è fondamentale, ma non basta solo proclamare Cristo. Dobbiamo anche essere luce del mondo. Dobbiamo essere mite, mansuete, tranquilli in ogni circostanza e così siamo luce del mondo. Quindi, se non è così nella tua vita, riconosci che questo è un peccato. Ravvediti e poi riprendi la via di camminare fidandoti di Dio, essendo mansueto in ogni circostanza. Ma il brano, come dicevo prima, i comandamenti di Dio non sono gravosi. E questo brano stesso ci spiega perché possiamo essere mansueti in ogni circostanza. Dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Il Signore è vicino. Sarebbe impossibile nella nostra forza di essere così sempre. Noi siamo deboli. La nostra forza non basta. Però, grazie a Dio, non ci lascia a farcela con le nostre forze. Abbiamo la potenza di Dio che opera in noi. E quindi ricordiamo che Dio è con noi. È vicino. Dio è in controllo. Le cose non succedono per caso. Le ingiustizie non sono per caso. Noi, io e anche tu, non siamo capaci a capire tutto quello che Dio sta facendo. Ma possiamo sapere che Dio sta facendo perché ce lo dice. Dio dichiara che fa cooperare tutte le cose al nostro bene. Tu credi a Dio? Credi che Dio è in controllo come dice di essere in controllo? Perché se noi crediamo a Dio avremo pace e possiamo essere mansueti in ogni situazione. Che immensa pace possiamo avere quando ricordiamo che Dio, l'Eterno, il Sovrano su tutti, è vicino a noi. Voglio leggervi Salmo 145, versetto 18. Notate la promessa meravigliosa che abbiamo qui se siamo figli di Dio. Leggo: l'Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Il Signore è vicino a chi lo invoca in verità. Meglio avere grandi prove e difficoltà con l'Eterno vicino a te che avere circostanze tranquille senza Dio con te. Meglio avere il sovrano Signore di tutto l'universo con te anche nelle prove che essere soli. Meglio un giorno sulla soglia della casa dell'Eterno che 1000 giorni nella tenda dei malvagi. Spesso noi manchiamo la gioia perché non riflettiamo sull'immensità del dono di avere l'Eterno con noi. Io voglio incoraggiare ciascuno di voi che è un figlio di Dio a riflettere più spesso sull'immensità del dono di avere l'Eterno con te. Riflettete su questo privilegio, abbondate nel ringraziamento per questa preziosa realtà. Allora, se viviamo così, possiamo vivere in modo che la nostra mansuetudine sarà nota a tutti gli uomini. Allora avremo la pace di Dio e Dio sarà glorificato in noi. Grazie a Dio che Egli è vicino a noi se siamo i Suoi figli. E se non sei figlio, puoi diventarlo. Allora, parlando di avere la pace di Dio, andiamo avanti e leggiamo i versetti ben conosciuti, versetti 6 e 7. Dio sa che la vita è piena di difficoltà, ingiustizie e pericoli. Notate come ci comanda vivere in mezzo a tutte queste circostanze. Leggo Filippesi 4, 6 e 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Qualunque sia la tua situazione, non serve stare in ansietà. Questo perché l'Eterno stesso è vicino a te, se tu sei un figlio di Dio, ed Egli è pienamente in controllo di tutte le tue circostanze. Quindi, in qualsiasi situazione in cui ti trovi, anziché stare in ansietà, porta ogni peso e ogni richiesta a Dio. Non esiste problema troppo grande, né problema troppo piccolo per Dio. Possiamo portare ogni peso, grande o piccolo, di ogni tipo, al nostro Padre Celeste. Come possiamo noi, semplici mortali, che ancora cadiamo nel peccato, come possiamo noi portare ogni peso a un Dio così santo? Possiamo portare ogni peso a un Dio così santo perché Dio ci dà libero accesso al suo trono, trono di grazia, tramite Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote. Ricordate la meravigliosa verità che troviamo in Ebrei 4, 15-16, che vi leggo. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno, Gesù Cristo, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Abbiamo libero accesso al trono della grazia per mezzo di Gesù Cristo. Al trono della grazia possiamo trovare l'aiuto che ci serve in ogni situazione della vita. E quindi, tramite la preghiera e le suppliche, possiamo portare ogni peso a Dio. Possiamo portare ogni peso a Lui e lasciare i pesi ai Suoi piedi, perché Dio è vicino a noi e ha cura di noi. Come leggiamo in 1 Pietro 5, 8, versetti 6 e 7. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. O credente, pensa al fatto che Dio ha cura di te. Il Creatore dell'universo ha cura di te, una cura perfetta, una cura guidata dal suo amore e dalla sua saggezza, sostenuta dal suo potere. Egli è vicino a voi e vi curerà sempre nel modo perfetto. E perciò possiamo portare ogni peso a Lui e avere pace. Ecco perché non serve stare in ansietà in alcune situazioni. Qual è il tuo problema oggi? Qual è la tua difficoltà? Qual è la circostanza difficile che stai vivendo? Prima di tutto ricordati, Gesù Cristo ti comprende perché è stato tentato in ogni cosa, senza però peccare. Dio Padre ti è vicino e è pienamente in controllo. Non serve stare in ansietà. Infatti, essere in ansietà è un peccato per vari motivi. E voglio elencare questi motivi. È peccato essere in ansietà per vari motivi. Prima, implica che Dio non sia in controllo. Se io sono ansioso, sto negando che Dio è veramente in controllo. Invece, quando riconosco che Dio è in controllo, non serve stare in ansietà. Secondo, stare in ansietà non è essere mansueti, non è accettare quello che la provvidenza di Dio manda nella mia o la tua vita. È una forma di criticare Dio per quello che sta facendo nella tua vita. Ricordati, essere ansioso vuol dire non fidarti di quello che Dio sta facendo come se Dio stesse sbagliando. Essere ansioso vuol dire dubitare l'amore e la cura di Dio. È terribile essere in ansia. Stare in ansietà è un peccato, anche perché rivela che noi stiamo cercando la gioia e la pace non in Dio, ma nelle circostanze. Ansietà è preoccuparsi di quello che si può perdere. Ma se stiamo gioiendo nel Signore, non c'è alcun motivo di avere ansietà, perché non possiamo mai perdere il Signore. Quindi stare in ansietà rivela un cuore che non sta cercando in Dio la sua gioia. Voglio ripetere quell'ultimo punto perché è molto importante. Stare in ansietà rivela un cuore che non sta cercando la sua gioia in Dio, ma piuttosto nelle circostanze. E perciò, quando sembra che le circostanze vadano male, quella persona sarà in ansietà perché non cerca in Dio. Quindi, quando ti trovi con ansietà, una grande parte della cura è di guardare di nuovo a Dio e alla sua cura. Se riconosci che non stavi cercando la tua gioia in Dio, chiedi perdono a Dio e poi gioisci nel fatto che puoi portare ogni peso a Dio in preghiera e supplica, perché Egli è vicino a te e Cristo è il tuo sommo sacerdote. Filippesi 4:6 aggiunge un dettaglio importante e fondamentale. Ad ogni richiesta dovremo aggiungere anche io ringraziamento. Per quanto le nostre circostanze possono essere pesanti, abbiamo sempre moltissimo per cui ringraziare Dio. Ed è importantissimo che ringraziamo Dio quando preghiamo, anche quando stiamo portando richieste a Lui. Anzi, è proprio quando ci troviamo in mezzo a situazioni difficili che abbiamo ancora più bisogno di ringraziare Dio. Vi spiego. Quando mi trovo circondato da problemi e difficoltà, la mia tendenza è di dimenticare la presenza di Dio. E dimenticando Dio mi porta ad essere agitato e avere un cuore pieno di ansietà. Quando invece scegliamo di pensare ai motivi per cui possiamo ringraziare Dio, e ne abbiamo tanti, allora questo ci aiuterà a ricordare che Dio ci è vicino e che ci sta curando e che siamo sicuri nel suo amore. Quindi Dio ci comanda di accompagnare le nostre richieste con ringraziamento. Certamente e giustamente questo dà gloria a Dio. Però oltre a dare gloria a Dio, diventa un immenso incoraggiamento a noi e ci aiuta ad avere pace nel cuore anziché avere un cuore agitato. Questa pace possiamo avere anche in mezzo alle prove più pesanti. E quindi alla luce di questo, potremmo dire che spesso manchiamo la pace e la gioia della nostra salvezza per il semplice fatto che non stiamo ringraziando Dio abbastanza. Se tu hai avuto una settimana con un cuore aggravato, con poca gioia, posso già dirti che hai ringraziato Dio poco di cuore per tutto quello che avresti potuto ringraziarlo. Quindi vi invito a provare qualcosa, perché è la cosa giusta davanti a Dio. Per un mese intero prega ogni mattina: Signore, aiutami a meditare oggi su quello per cui posso ringraziarti, per poter ringraziarti tutto il giorno. E ringrazia Dio in ogni situazione, certamente per la cura pratica e materiale, ma molto di più, ringrazia Dio per le sue promesse, per la sua presenza, per la sua potenza, per il suo controllo, per il suo amore. Spalliamo di grande quando ringraziamo Dio principalmente per la salute, quello che provvede materialmente. Dobbiamo ringraziare anche per quello, ma soprattutto per i benefici spirituali. Un cuore che abbonda in ringraziamento sarà un cuore pieno di gioia. Provate questo di cuore per un mese e vedrete come cambierà la tua vita. Quando noi portiamo ogni peso a Dio, anziché stare in ansietà, e quando accompagniamo ogni richiesta con ringraziamento, quale sarà il risultato della nostra vita? Leggiamo nel versetto 7, rilego 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sovravanza ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quando noi portiamo ogni peso a Dio, insieme al ringraziamento, la pace di Dio custoderà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù. La pace di Dio non è come la pace degli uomini. Gesù dice, io vi do la mia pace, non che come il mondo ve la dà. La pace degli uomini è debole, la pace degli uomini è instabile, la pace degli uomini non arriva mai a custodire il cuore. Invece la pace di Dio è una cosa meravigliosa che sovravanza ogni intelligenza. In altre parole, è una pace divina che la mente umana non riesce a comprendere a fondo, ma possiamo godere. La pace di Dio è più profonda di qualsiasi prova che possiamo avere nella vita. È più grande delle difficoltà più terribili. Può confortarci e può confortare il nostro cuore in qualsiasi momento. Avere la pace di Dio è meglio che avere una vita senza problemi. Notate che quando portiamo ogni peso a Dio, accompagnato dal ringraziamento, che la pace di Dio custodirà il cuore e la mente. Pensate a me, a queste descrizioni. I nostri pensieri corrono. Il nostro cuore si agita. Se abbiamo pensieri sbagliati non avremo mai pace. Grazie a Dio, quando noi seguiamo i comandamenti di Dio, portando ogni peso a Dio, accompagnato dal ringraziamento, la pace di Dio custoderà come una guardia intorno ai nostri cuori e alle nostre menti. Ci protegge da agitazioni e pensieri falsi. Questo è come avere un soldato forte e ben armato, come quello che sentiamo qui, che ci protegge da pensieri sbagliati. Quanto è meraviglioso la pace di Dio. Il versetto 8 ci insegna poi a che cosa dobbiamo pensare se vogliamo vivere vicini a Dio con la sua pace. Quindi voglio leggere Filippesi 4:8. Quanto al rimanente, fratelli, o quanto per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quanto è importante scegliere di pensare alle cose buone, giuste, amabili, cose che glorificano Dio. Non dobbiamo solo sperare che succederà così per caso. Quindi, voglio dirvi una cosa importante, ad ognuno voglio dire questo. Tu scegli a cosa penserai ogni giorno. Il fatto che tu hai tanti problemi o subisci tante ingiustizie non ti costringe a pensare spesso a queste cose. Tu scegli di pensare o non pensare a queste cose. Potreste ugualmente scegliere di pensare alle cose veraci e giuste e degne di lode, eppure come potreste scegliere di pensare a tutti i problemi? Dio ci comanda di pensare alle cose veraci e giuste e pure amabili e cose in cui c'è qualche virtù. Pensare a queste cose vuol dire non passare e ripassare i nostri problemi, che è un peccato. vuol dire non pensare e ripensare alle cose ingiuste che ci succedono. Vuol dire non pensare a quello che ci porta a preoccupare. È importante riconoscere che quello che pensiamo è una scelta. Possiamo scegliere di pensare alle cose negative, oppure possiamo scegliere di pensare alle cose giuste e veraci e di qualche lode e virtù. E perciò, se tu hai la tendenza di pensare alle cose negative, ti invito a riconoscere che questo è un peccato. Tu stai dando spazio alla tua carne, che trova piacere pensare alle cose negative. Hai bisogno di chiedere perdono a Dio e poi riprendere la strada di ubbidienza e di benedizione, pensando alle cose onorevoli, veraci, pure, amabili, giuste, di buona fama e virtù. Se tu fai questo, la tua vita cambierà drasticamente. Infatti mi rattrista grandemente quando vedo persone soffrire inutilmente perché scelgono di pensare spesso alle cose negative. Non sprecare la tua vita vivendo così. E se hai sprecato tanti anni, smetti oggi. Scegli oggi, ravvediti oggi, dicendo: Signore, basta, confesso questo peccato. Non voglio più scegliere di pensare alle cose negative, ai problemi, alle difficoltà. Voglio pensare alle cose giuste e buone e pure, che sono amabili, di buona fama, in cui c'è qualche virtù e qualche lode. Vivi così e avrai la gioia del Signore. Paolo conclude questo brano con il versetto 9 che vi leggo. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Paolo viveva come insegna in tutti questi versetti che abbiamo letto, e perciò dice: guardami, ricordate quello che vi ho detto, ricordate come ho vissuto, imitate me. Vivete voi come vivo io, come insegno io. E così, oppure per noi oggi, quando trovate i credenti che vivono più così di quanto vivi tu, guarda la loro vita, imita loro. E allora conoscerai la pace di Dio, perché il Dio della pace sarà con te. La pace di Dio che ci dà il Dio della pace vale più di tutte le ricchezze del mondo, vale più delle persone preziose nella nostra vita. Certamente vale più della buona salute, vale molto di più di qualunque bene materiale. E ognuno di noi può avere il Dio della pace con noi se camminiamo, come abbiamo letto in questo brano, riconoscendo quando stiamo peccando, confessando il peccato e vivendo così. E con quello voglio concludere. Quanto la nostra vita cambierà se viviamo secondo gli insegnamenti di questo brano? Quanta gioia avremo, quanta pace! E quanto la nostra vita porterà gloria al nostro Dio. Quindi voglio concludere semplicemente rileggendo questo brano. La mia preghiera è che ognuno di noi che è credente vivrà così. E per voi che non avete ancora ricevuto il perdono in Cristo, voi che siete ancora sotto la condanna di Dio, io prego che ben presto vi ravvedrete per credere in Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Non rimandare. Allora, ascoltate mentre leggo Filippesi 4, da 4 a 9. Rallegratevi, oppure gioite, del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quello che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Voglio pregare. O Padre, ti ringrazio per le verità meravigliose che abbiamo letto in questo brano. Ti ringrazio, Padre, che non serve essere agitati, non serve avere ansietà, ma piuttosto abbiamo ogni buon motivo in Te, in Cristo Gesù, nostro Signore, di gioire sempre del continuo. La nostra gioia non nasce dalle circostanze, nasce quando guardiamo a Cristo, e ti prego che possiamo ubbidire questo comandamento meraviglioso e gioire del continuo nel Signore. O prego che possiamo essere mansueti veramente, fidandoci di Te ed essendo calmi in ogni situazione, al punto che sarà noto da tutti gli uomini. Ti prego che possiamo non essere mai in ansietà, ma che possiamo portare ogni peso a Te, perché abbiamo Cristo come sommo sacerdote che ci apre la porta a Te e che possiamo accompagnare ogni richiesta col ringraziamento per le meravigliose benedizioni, soprattutto benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo Gesù, perché abbiamo ogni benedizione spirituale in Lui. E ti ringrazio che quando viviamo così, la Tua meravigliosa pace custoderà i nostri cuori e le nostre menti. E Padre, ci impegniamo, prego ciascuno di noi, a scegliere di pensare le cose buone e giuste, onorevoli, degne di lode, in cui c'è qualche virtù e di buona fama, perché questo porta gloria a Te e fa sì che abbiamo la Tua gioia. Grazie per le persone intorno a noi che sono più come Cristo di noi, aiutaci a riconoscere queste persone e a imitarle, imitando sempre più Gesù Cristo. E grazie che Tu, il Dio della pace, sarai con noi. Ti prego questo, ringraziandoti per il privilegio di venire a Te per mezzo di Cristo. Ed è per mezzo di Gesù Cristo che ti prego.